apunte. Oggi innanzitutto ci dobbiamo scusare perché purtroppo un relatore non è potuto venire perché è malato, è influenzato, per cui non è neanche di Verona e non ce l'ha fatta purtroppo a venire, che è il professor Sinigaglia. Non è un problema molto grosso perché il relatore principale era il dottor Capuccio, che è curatore del libro e ha fatto anche, un'altra introduzione del libro che oggi presentiamo, Neurofenomenologia, le scienze della mente, la sfida dell'esperienza cosciente, per il futuro Mondadori. Chi volesse, nel caso, acquistarlo, che fosse incuriosito, giù abbiamo un rappresentante della libreria Cortina che ha delle copie a disposizione per il pubblico. Il dottor Capuccio, che è collaboratore dei dipartimenti di filosofia di Pavia e di Milano e sta concludendo il suo dottorato, che l'ha visto anche per un lungo soggiorno a Parigi, dove appunto ha frequentato i problemi epistemologici. È anche co-direttore di due riviste di grande diffusione, una a carattere filosofico, che è la rivista Cora, di cui è anche fondatore, e un'altra a carattere scientifico-filosofico, che è una rivista che è da due anni e mezzo già, che è una rivista che è un po' una sintesi del loro lavoro, del lavoro suo e del suo gruppo di ricerca, e che si ripercuote anche in questa tematica della neurofenomenologia, che ha questa grande peculiarità, molto rara in Italia, di essere riuscita a far dialogare con un certo successo i dipartimenti scientifici e i dipartimenti filosofici, che è appunto cosa in Italia rarissima. La rivista Daedalus è una rivista di filosofi, diciamo così, che però si propone agli ambienti scientifici, mentre Cora è una rivista a maggior carattere esclusivamente e specificatamente filosofico. Allora, cedo subito la parola al nostro relatore, ricordando anche che le sue riviste, le riviste Cora e Daedalus, sono a disposizione non solo oggi, sempre qui in fondazione, per chi le volesse, giù ci sono delle riviste a disposizione a titolo esclusivamente gratuito. Di solito hanno anche una maggiore esposizione in fondazione, ma purtroppo, per fortuna, come vedete adesso, abbiamo una bellissima mostra proprio in allestimento oggi, che si inaugurerà sabato, una mostra sui codici Mignati. Per cui io proporrei al nostro relatore, essendo solo, di presentarci questa neurofenomenologia. Sappiamo tra l'altro che qui a Verona c'è anche un dipartimento di neuroscienze molto, che studia proprio la fisiologia della percezione, oltre al professor Savardi, qui a Scienze della Formazione, che si è direttamente occupato di temi affini alla neurofenomenologia, perché qui a Verona si riflette questa realtà che si propone come dialogo fra dipartimenti umanistici e dipartimenti scientifici. Per cui proporrei al dottor Capuccio di presentarci lui la neurofenomenologia con un PowerPoint che ha a disposizione, per fortuna, perché appunto non era previsto, però ci siamo trovati con un solo relatore, e poi magari di instaurare un dibattito fra tutti noi. Ecco, per cui lo accoglierei con un applauso e gli cedo la parola. Grazie.
Allora, innanzitutto io vorrei ringraziare veramente in maniera sentita il mio amico Davide Assa per questo invito e la Fondazione Campostrini, nella persona della sua direttrice, perché questo invito mi consente di parlare di un argomento che mi appassiona molto e che appassiona oramai, penso, molte persone in Italia. E questo argomento è sostanzialmente quello dell'empatia, studiato nella prospettiva dei neuroni specchio. Io parlerò in termini generali della neurofenomenologia, però una cosa che abbiamo riscontrato è che le problematiche legate al carattere fondazionale metodologico della neurofenomenologia, dunque, richiedono un notevole grado di approfondimento e a volte risultano anche estenuanti in buona misura. Sono molto controverse, anche perché ovviamente c'è bisogno di mettere insieme dei linguaggi, dei registri di ricerca completamente differenti. Penso che la cosa migliore sia proprio affrontare, arrivare direttamente al cuore di che cosa fa la neurofenomenologia, prendendo quello che può essere considerato un case study, cioè un campo di applicazione specifico, e vedere come si può far interagire in maniera proficua, per quello che posso dire io, quella che è la dottrina fenomenologica di Husserl, ma non soltanto la dottrina fenomenologica di Husserl. Quindi prendiamo in considerazione tutto quanto il filone degli studi fenomenologici, degli studi filosofici che prendono avvio con la fenomenologia di Husserl e che poi, diciamo, contengono dentro di sé anche tante esperienze diverse, quindi c'è la fenomenologia di Merleau-Ponty, di Heidegger, eccetera. In questo ambito di ricerca, con quello molto recente dei neuroni specchio, voi sapete che l'Italia può vantare una delle scoperte nell'ambito neuroscientifico più importanti degli ultimi anni, che è appunto quella dei cosiddetti neuroni specchio, di cui ora si sente molto parlare in tutti quanti gli ambiti, anche sui giornali, a volte anche in maniera forse diciamo un po' troppo entusiastica, e invece c'è bisogno di capire che cosa effettivamente significa questa scoperta. Quindi di nuovo faccio questo ringraziamento, per me è molto importante poter parlare qui a Verona, proprio perché a Verona confluiscono queste esperienze così diverse di ricerca. Come ha ricordato giustamente Davide, c'è un filone di ricerca neuroscientifica molto importante che va avanti, ci sono degli studi di psicologia sperimentale che vanno avanti da molto tempo, che hanno una loro tradizione, e ora qui secondo me il luogo che è della, rappresentato dalla Fondazione Campostrini sembra essere veramente un luogo promettente per diventare il centro di un dialogo di questo tipo e per sviluppare un'esperienza anche di confronto transdisciplinare di questo tipo in maniera aperta, dialogica, in un luogo anche esterno all'università, quindi anche il vantaggio di, come dire, di poter offrire un confronto aperto in un momento che non sia soltanto quello del convegno accademico, eccetera. Un'ultima parola su Corrado Sinigaglia, che purtroppo oggi non poteva essere presente per problemi di salute suoi e dei suoi familiari. È un peccato che lui non possa essere qui oggi, ha detto che si scusa molto, gli dispiace e spera di rimediare in qualche altra occasione. La maggior parte delle cose che io so su neuroni specchio le ho apprese in buona parte da lui oppure dagli altri neuroscienziati parmensi come Vittorio Gallese, e posso dire che Corrado Sinigaglia, lo dico come se fosse qui presente, ma insomma vale lo stesso, è una delle persone più competenti in assoluto per parlare da una prospettiva anche fenomenologica, anche filosofica, del problema del neurone specchio, per via della sua doppia formazione, prima come fenomenologo, visto che ha passato un lungo periodo a Lovanio e ha lavorato sui manoscritti di Husserl all'archivio, e poi ora da qualche anno lavorando a stretto contatto con i neuroscienziati parmensi, e quindi ha anche una competenza per quanto riguarda la letteratura scientifica su questi temi che è vastissima. Sicuramente io non ho una competenza altrettanto puntuale, altrettanto massiccia come la sua, però diciamo ho elaborato un percorso che ora vi propongo in anteprima, perché ancora non mi è capitato di presentarlo ufficialmente, un percorso di approfondimento filosofico che tende un po', che cerca proprio di vedere qual è la necessità di questo incontro tra la fenomenologia e le neuroscienze, e finalmente arriviamo a quello che è il nucleo di questa proposta. Dunque, il titolo della relazione è Empatia neuroni specchio, eccetera. Io faccio una premessa, che ho fatto un PowerPoint molto denso di testo, normalmente non si fa così, se vi capitasse di fare un PowerPoint non fatelo così, perché non è questo il modo, quindi magari il testo è un pochino piccolo, quindi se posso permettermi, io consiglierei alle ragazze in fondo, di se vogliono spostarsi avanti eventualmente per vedere... No, vabbè, insomma, la mia tesi fondamentale che voglio difendere è questa qui: esiste una profonda sintonia tra la dottrina fenomenologica dell'empatia sviluppata da Edmund Husserl, e quindi facciamo riferimento principalmente alla quinta meditazione cartesiana al secondo libro delle idee, e poi alla teoria della simulazione incarnata, che è la proposta teorica principalmente di Vittorio Gallese, che costituisce un'interpretazione del funzionamento dei neuroni specchio nei primati, quindi anche nell'uomo, e il funzionamento dei neuroni specchi in particolare per quanto riguarda l'intersoggettività, quindi la capacità di affacciarsi al vissuto, all'esperienza dell'altro. Allora, questo parallelismo noi lo svilupperemo in maniera schematica, quindi non cercando di andare oltre quello che normalmente è il citazionismo, perché molto spesso quando si cerca di avvicinare le scienze cognitive, le neuroscienze alla filosofia, la cosa più semplice è quella di prendere una pagina di un autore, di un neuroscienziato, Damasio, eccetera, e poi appiccicargli vicino una citazione per dire, ecco, vedete, l'aveva già detto un grande filosofo, quindi questo dà fondamento alla teoria neuroscientifica. No, in realtà noi cerchiamo di andare più in profondità, elaboreremo uno schema essenziale di quelle che sono le due tesi in gioco e cerchiamo di vedere in che modo questi due elementi interagiscono. Allora, innanzitutto entriamo nel merito del funzionamento dei neuroni specchio. Quindi sappiamo che da una quindicina d'anni almeno a Parma si studia la corteccia premotoria, che si trova nel lobo frontale, che è appunto quella zona lì azzurra, che tradizionalmente viene considerata la sede di funzioni legate unicamente alla regolazione dell'attività motoria, quindi quello più manuale, mandibolare e orofacciale. E oltretutto questa funzione viene svolta in modo subordinato rispetto ad altre aree che sono appunto rappresentate dalla corteccia motoria. Ebbene, la scoperta importante della scuola parmense, che viene guidata da Giacomo Rizzolatti, che è la figura di spicco in questo contesto, è questa: che alcune strutture neuronali della corteccia premotoria codificano funzioni percettive oltre che motorie. Quindi non servono unicamente a dirmi come mi devo muovere, ma hanno anche un ruolo per quanto riguarda l'interpretazione dei dati percettivi che mi provengono quando mi rapporto alle azioni svolte dagli altri, ai movimenti che vengono svolti dagli altri individui di fronte a me. Quindi esistono popolazioni di neuroni particolari che sono coinvolti nei compiti di riconoscimento visivo e uditivo delle azioni. Allora, qui ci sono alcuni tipi di neuroni di questo tipo. Quello che ci interessa qui sono i neuroni specchio, gli ultimi C. Si attivano selettivamente o quando eseguo un determinato tipo di azione, oppure quando vedo qualcuno eseguire quella medesima azione. Allora, l'attivazione dei neuroni specchio è particolarmente selettiva e per capire che cosa fanno esattamente, prendiamo in considerazione, come esempio, il gesto che ad esempio afferra il manico di una tazzina di caffè tra il pollice e l'indice. Allora, questo tipo di gesto viene chiamato presa di precisione, si distingue da altri tipi di presa, da altri tipi di azione motoria. Allora, in questo caso l'attivazione dei neuroni specchio durante un'azione è indipendente sia dal soggetto che esegue l'azione, quindi indipendente che sei io a farlo in prima persona oppure che veda farlo in qualcun altro, è indipendente dall'effettore impiegato, quindi indipendente dal fatto che venga eseguito con la mano sinistra, con la mano destra o attraverso attrezzi di vario tipo, dalla topologia dei movimenti eseguiti per compiere l'azione, quindi non è importante la geometria dei gesti che io faccio per compiere questo tipo di gesto, posso farlo dal basso o dall'alto, l'importante è unicamente il tipo di presa, il tipo di scopo pratico che io voglio ottenere eseguendo quell'azione. È indipendente dall'oggetto, perché può essere fatto su qualsiasi oggetto che abbia caratteristiche salienti per eseguire quel determinato tipo di azione. È indipendente anche dall'intenzione volontaria o cosciente, quindi dal desiderio di fare quell'azione. Allora, il risultato, quello che noi otteniamo scartando tutte queste ipotesi, per gli scienziati parmensi è questo: l'attivazione dei neuroni specchio corrisponde all'accesso al significato intenzionale di un'azione. Una medesima base di dati, percettivi o interscambiabilmente motori, che caratterizza il gesto come un progetto di intervento sul mondo. Quindi, quello che codifica l'attivazione del neurone specchio è, diciamo così, il significato intenzionale che caratterizza lo scopo pratico dell'azione. In questo caso lo scopo pratico è effettuare la presa di precisione, cioè arrivare a prendere l'oggetto in un certo modo, e proprio in quel modo e non in un altro. Altre azioni possibili che vengono codificate da tipi diversi di neuroni specchio, quindi da diverse zone della corteccia premotoria, sono la presa di forza, lacerare, spingere, eccetera. Allora, a questo proposito Rizzolatti parla di vocabolari datti, è come se noi nel nostro cervello avesse un vocabolario all'interno del quale i lemmi, diciamo così, corrispondono alle diverse tipologie delle azioni che noi abbiamo sempre a disposizione. Cioè noi nel nostro repertorio motorio abbiamo codificati degli schemi di azione che poi possiamo sempre tirare in causa, sfruttare, sia quando dobbiamo eseguire le stesse azioni, sia quando dobbiamo interpretare il movimento che viene svolto da un altro agente intenzionale. Allora, la caratteristica fondamentale è che il significato dei lemmi di questo dizionario è accessibile a più soggetti. Questo ci dà una prima base per ipotizzare che l'organismo specchio abbia un ruolo importante per quanto riguarda la costituzione di un piano di significato di condivisione intersoggettiva del significato dell'azione motoria. Ecco, allora qui entriamo nel merito di quella che è la proposta di Vittorio Gallese, che è la cosiddetta teoria della simulazione incarnata, che è appunto il tipo di approccio teorico che cerca di spiegare come sia possibile che noi ci rapportiamo agli altri nel momento in cui abbiamo un'attivazione nel nostro cervello dei neuroni specchio corrispondente all'azione svolta dall'altro. Allora, i neuroni specchio si attivano sia quando eseguono un'azione, quindi i neuroni specchio sono attivi in una modalità che potremmo dire performativa, sia quando osservo un altro, oppure anche me stesso, visto che anch'io posso essere considerato come un altro rispetto a me, come soggetto percipiente, osservo un altro me stesso compiere quella medesima azione. Allora i neuroni specchio, diciamo, sono attivi in modalità percettiva. La base comune a questi due fenomeni è che tutti i soggetti che eseguono, osservano l'azione, hanno accesso al medesimo programma motorio azionato dai neuroni specchio. Allora, la teoria della simulazione incarnata dice: i neuroni specchio sono la base cognitiva per una immediata reversibilità di azione e percezione in me e nell'altro. Quindi c'è un unico schema che ha questa duplice valenza. So che cosa l'altro sta facendo perché dentro di me, automaticamente, io mi dispongo ad eseguire il medesimo gesto pratico. Conosco già il senso operativo della sua azione perché esso appartiene da sempre al mio repertorio motorio, quindi sono già in una situazione di familiarità con esso. Simulo a livello preconscio lo schema di quell'azione che compirei se fosse al posto dell'altro. Posso scambiarmi di posto virtualmente, quindi, con tutti i miei alter ego effettivo e meramente potenziali, cioè con gli altri soggetti che sono in grado di compiere quei medesimi gesti che io sarei in grado di compiere perché ho il possesso di quella particolare repertorio motorio. Poi dalla teoria della simulazione incarnata deriva l'ipotesi della molteplicità condivisa. Allora diciamo che ogni individuo condivide con i suoi simili il senso intenzionale di un gesto, di un'azione. Tutti loro sono familiari con un complesso di programmi motori e percettivi finalisticamente caratterizzati. Finalisticamente caratterizzati perché ciò che conta veramente in questi gesti, come abbiamo detto, non è il modo in cui essi vengono eseguiti oggettivamente nello spazio, ma è il tipo di fine motorio che li caratterizza, cioè il fatto di ottenere un certo effetto cinematico piuttosto che un altro. Quindi tutti loro sono familiari con un complesso di programmi motori e percettivi finalizzati caratterizzati. Una consonanza intenzionale progressivamente si stabilisce tra tutti gli individui capaci di simulare reciprocamente, quindi, i reciproci atteggiamenti percettivi e performativi. Allora, qui prendiamo in considerazione due esperimenti che sono stati fatti. Il primo esperimento non è stato fatto a Parma, ma è di un gruppo londinese, ed è stato un esperimento che è stato fatto con dei volontari che avevano tre diversi tipi di competenze per quanto riguarda la danza. Allora, c'era un primo gruppo di volontari che erano ballerini esperti di capoeira, che è una danza tipica sudamericana. Un altro gruppo di volontari erano dei ballerini esperti di danza classica, e poi il terzo gruppo invece erano individui del tutto inesperti di danza, quindi non avevano familiarità con i movimenti della danza. Il risultato, allora, questi tre tipi di soggetti sono stati monitorati, la loro attività della corteccia premotoria è stata monitorata con varie tecniche di imaging, e vengono monitorati i soggetti mentre osservano dei video, quindi dei televisori sui quali scorrono delle immagini di alcuni balletti alternativamente di capoeira e di danza classica. Allora il risultato è questo, che l'attivazione della corteccia premotoria risulta essere proporzionale alle competenze motorie possedute e congruente al loro tipo. Congruente nel senso che quelli che erano familiari con la danza con la capoeira avevano un'attivazione maggiore quando vedevano immagini di ballerini di capoeira. Quelli che erano familiari con la danza classica avevano un'attivazione maggiore quando vedevano i ballerini di danza classica. In più, I ballerini maschi in danza classica avevano un'attivazione maggiore quando vedevano svolgere i movimenti fatti dagli uomini. Quando vedevano i movimenti svolti nella danza classica dalle donne, aveva un'attivazione consistente, quindi comunque superiore alla norma, ma inferiore rispetto a quel tipo di movimenti che appartengono invece ai soggetti del loro stesso sesso. Questo perché ovviamente nella danza classica noi abbiamo una competenza relativa al nostro tipo di movimento che è caratterizzata per il genere, quindi gli uomini sanno compiere determinati tipi di passi eccetera eccetera, ma al tempo stesso devono anche conoscere in qualche modo i passi che svolgono i loro partner femminili, no? Però ovviamente la loro competenza in quel caso è leggermente inferiore. Poi invece gli individui che non erano esperti di danza avevano un'attivazione bassissima per tutti quanti i tipi di passi che venivano loro mostrati. Quindi questo mostra che l'attivazione è congruente sia rispetto al genere di danza, sia rispetto al sesso dei soggetti, perché nel caso della danza classica la conoscenza dei movimenti dell'altro sesso si manifesta comunque una maggiore attivazione. Quindi, quello che ci sembra di concludere è che le funzioni di specchio sono maggiormente eccitate dalla visione di movimenti già conosciuti a livello di prassi performativa. Questo dato viene poi confermato da un altro studio che invece viene fatto con dei soggetti che sono competenti nell'uso della chitarra. Questo invece è uno studio che coinvolge anche i parmensi. Allora, un soggetto competente nell'utilizzo della chitarra viene monitorato mentre osserva il suo maestro compiere determinati accordi. Allora si nota che l'attivazione della sua corteccia premotoria, quindi dell'allievo che osserva i movimenti, gli accordi fatti dal maestro, è massima, quindi maggiore assolutamente, quando osserva i movimenti del maestro con l'intenzione di imitarli, quindi disponendosi in maniera profondamente attenta per poi imitare i movimenti che va a fare. È alta quando li osserva semplicemente senza provare ad imitarli, quindi stando a braccia conserte, quindi unicamente osservando quello che fa il suo maestro. E poi è minima quando osserva il collo della chitarra. Allora, qui notiamo che c'è un rispecchio, sono implicati nei processi intersoggettivi che coinvolgono la capacità di apprendimento dei movimenti svolti dall'altro e la capacità di imitazione di questi movimenti, che evidentemente richiede di sapere elaborare le proprie competenze motorie e di saperle adattare al tipo di gesto che viene compiuto dagli altri per saperlo riprodurre in maniera fine. Allora, questa cosa viene spiegata dalla psicologia sperimentale, principalmente già da Prinz e Woodward Greenberg negli anni 70, attraverso il concetto di schema rappresentazionale oppure anche di compatibilità ideomotoria. Per cui si parla di uno schema rappresentazionale, schema motorio rappresentazionale, che sarebbe comune a più soggetti. Per cui sostanzialmente la capacità di imitare i movimenti degli altri si baserebbe sulla capacità di riutilizzare in buona parte quelle competenze simili che io in qualche modo, con cui in qualche modo ero già familiare, che io già possedevo sulla base delle mie capacità motorie pregresse. Quindi questo schema rappresentazionale è comune per i soggetti, ma non in modo astratto, modale, bensì come un meccanismo trasformativo diretto delle informazioni visive in atti motori potenziali. Quindi questa familiarità è ciò che mi consente di tradurre immediatamente ciò che io vedo in atti possibili, in movimenti possibili. Poi altri tipi di esperimenti, qui facciamo riferimento più in generale, sono gli esperimenti che hanno a che fare non con i neuroni specchio in senso stretto. I neuroni specchio, abbiamo detto, sono alcune specifiche strutture che si trovano all'interno della corteccia premotoria. Possiamo parlare più in generale di funzioni specchio, le quali vengono studiate attraverso tecniche varie di imaging funzionale, nel caso in cui abbiamo a che fare con un fenomeno di questo tipo. Una funzione neuronale di un soggetto è una funzione specchio se si attiva sia quando viene svolta in prima persona dal soggetto, sia se viene simulata quando viene osservata mentre è svolta da altri soggetti. Allora, funzioni specchio di questo tipo sono ad esempio collegate alla condivisione degli stati emotivi, disgusto, paura, rabbia, o delle sensazioni, dolore, contatto fisico, che sono fenomeni che vengono testimoniati e vengono approfonditi da alcuni studi sperimentali. In particolare se hanno risonanze di tipo motorio. In questi casi, le immagini di espressioni facciali triste, arrabbiate, impaurite, disgustate inducono negli osservatori, soprattutto di sesso femminile, una facilitazione della contrazione dei muscoli facciali interessati per quelle emozioni. Gli stimoli imitativi sono innescati anche quando l'osservatore non percepisce coscientemente l'espressione del modello. Quindi qui ci sono alcuni studi che... Ci sono altri studi invece che hanno a che fare con le percezioni dolorose, per cui ci sono dei soggetti che vengono, prima vengono monitorati mentre vengono sottoposti a degli stimoli dolorosi, quindi vengono ad esempio punti con un ago, no? Poi vengono monitorate in una situazione differente, cioè mentre gli viene detto che il loro partner in un'altra stanza sta ricevendo esattamente quello stimolo doloroso. Allora si vede che quelle stesse aree cerebrali, che sono la corteccia cingolata anteriore principalmente, si attivano in una misura analoga a quella che ci sarebbe stata se fossero stati loro stessi a subire quello stimolo doloroso. Quindi c'è proprio una congruenza. In entrambi i casi sono attive sia la corteccia cingolata anteriore sia l'insula anteriore. L'attivazione sembra proporzionale alla predisposizione ad empatizzare, che poi viene misurata, diciamo, con criteri vari, con dei test psicologici. Ecco, poi ci sono altri esempi di questo tipo, ma li salto. Quello che sostiene la teoria della simulazione incarnata è che gli aspetti sensoriali dell'esperienza altrui, la localizzazione e l'intensità del dolore, sono simulati, cioè vengono mappati sul proprio corpo, sul corpo di chi simula. L'empatia risulta quindi essere un fenomeno di condivisione di aspetti non solo emotivi ma anche sensoriali. Ecco, poi si ipotizza che questo tipo di condivisione potrebbe essere il meccanismo fondamentale, elementare, per poi far partire tutti quei processi più complessi che sono alla base dell'apprendimento sociale e quindi poi, diciamo, per lo sviluppo di potremmo dire, quella che può essere stata una protocultura, quindi l'insegnamento e il passaggio di particolari competenze agli altri soggetti. Allora, ci sono diverse teorie nell'ambito della filosofia della mente che vengono proposte anche da studiosi delle scienze cognitive per quanto riguarda l'interpretazione, per quanto riguarda la spiegazione di com'è possibile veramente che noi ci rapportiamo agli altri e interpretiamo quello che gli altri fanno. Ora io non entrerò nel merito di tutte quante queste teorie perché sarebbe fuori luogo, però diciamo la cosa più importante è che nell'ambito soprattutto della filosofia, diciamo, anglosassone o di marca analitica, l'atteggiamento prevalente è quello che intende la comprensione degli altri attraverso un gioco di atteggiamenti mentalistici, proposizionali, per cui, per farla breve, quello che caratterizza questi atteggiamenti è che noi comprendiamo quello che fanno gli altri svolgendo a livello preconscio una serie di inferenze che ci conducono ad attribuire agli altri dei cosiddetti stati mentali, no? Quindi, ad esempio, un esempio è io vedo John entrare nella camera da letto, poi lo vedo girare per la stanza e uscire, allora svolgo diverse ipotesi, sempre a livello preconscio, non è che stiamo a farlo, cioè non è che sempre ne siamo consapevoli. E quindi, diciamo, per una sorta di calcolo tra le cose che sappiamo e andando nella direzione delle cose che non sappiamo, cerchiamo di colmare questo iato, arrivando ad una conclusione che è sostanzialmente un'inferenza, no? Quindi arriviamo ad una proposizione del tipo: John cercava qualcosa che voleva trovare e pensava che fosse nella camera da letto. Quindi gli attribuiamo alcune credenze, delle intenzioni, e soprattutto gli attribuiamo uno stato mentale. Bene, allora, la teoria della simulazione incarnata si contrappone nettamente a questo tipo di atteggiamento, di interpretazione, perché parte dal presupposto che quando noi empatizziamo con gli altri, cioè ci mettiamo veramente in relazione con gli altri per capire che cosa intendono fare, che cosa stanno facendo, che cosa li anima, no? Diciamo così. Il primo modo con cui noi ci rapportiamo agli altri è sostanzialmente attraverso il modo della familiarità, no? E del fatto che noi condividiamo con gli altri, da sempre, fin da quando siamo nati, un insieme di esperienze, di vissuto, che noi abbiamo sempre avuto con loro, ecco. Quindi, ad esempio, anche per quanto riguarda il caso degli animali, gli animali, lo sappiamo tutti, a un livello elementare, a un livello molto semplice, sono capaci di empatizzare, sono capaci immediatamente di comprendere le nostre intenzioni, anzi ci sono molti casi che è facilmente testimoniabile, di animali che sono in grado di capire le nostre intenzioni ancora prima di noi stessi, no? Ad un livello che ovviamente è pre-riflessivo, pre-razionale, pre-categoriale e sicuramente non si basa su inferenze di alcun tipo. Allora, come facciamo a spiegare una cosa di questo tipo? La simulazione incarnata, che viene proposta appunto da Gallese, ma che in forme analoghe, secondo me, si trova anche in altri autori, si basa su un altro tipo di approccio che cerca di superare questo tipo di atteggiamento mentalistico. Quindi cerca di fare a meno dell'idea del mind reading, cioè quando noi ci rapportiamo agli altri, non è la prima cosa che cerchiamo di fare, non è di capire che cosa ha nella mente, non è di capire in che stato mentale si trova. Ma la prima cosa che noi facciamo è quello di metterci al suo posto, cioè di mettersi, come dicono gli anglosassoni, nelle sue scarpe, oppure, come diciamo noi, nei suoi panni. Quindi cerchiamo di osservare la sua prospettiva, diciamo la sua esperienza, mettendoci nella sua prospettiva, nella prospettiva di quello che lui sta vivendo, di quello che lui sta osservando, di quello che lui sta facendo in prima persona. Allora, la simulazione incarnata si potrebbe descrivere in questo modo. Non è un meccanismo introspettivo, cioè quindi non si tratta di recuperare una descrizione del mio stato della mia interiorità per poi proiettarla, cioè attribuirla all'altro. Non è neanche un dispositivo consapevole o volontario, ovviamente è una cosa che avviene in maniera totalmente inconscia, inconsapevole e automatica. È un automatismo di tipo non inferenziale che si svolge a livello della cognizione corporea fondamentale, quindi un sapere che noi abbiamo a livello della nostra corporeità, è il nostro corpo che ci dice sostanzialmente in maniera immediata che cosa sta vivendo l'altro, perché noi lo percepiamo principalmente sulla nostra pelle, no? Quando vediamo un'altra persona che sta male, che soffre, la prima cosa che noi facciamo non è pensare, ah ma guarda, quello lì fa una certa smorfia con la bocca, quindi immaginiamo che stia soffrendo. No, la prima cosa che noi percepiamo quando un altro prova dolore è in qualche modo una sensazione che è analoga a quello stesso dolore. Potremmo dire che in luce noi avvertiamo un germe di quello stesso dolore, no? Ovviamente è completamente diverso vedere il dolore di un'altra persona e provarlo noi stessi, però c'è qualcosa di simile, come dire, abbiamo gettato un ponte nella misura in cui noi ci siamo già messi nella prospettiva dell'altro, ci siamo già messi nella prospettiva di quello che quel corpo sta vivendo, no? Perché evidentemente non è unicamente un corpo privo di sensazioni, privo di percezione, privo di coscienza, ma è un corpo che è animato dalla capacità di sentire, di vivere, di percepire. Quindi diciamo, la simulazione incarnata si basa su di una risonanza intenzionale condivisa e diretta tra me e l'altro. La comprensione e condivisione del vissuto dell'altro precede e fonda la capacità di categorizzare o esprimere giudizi sugli stati interni dell'altro. Quindi condividiamo il suo stato intenzionale principalmente, non calcoliamo il suo stato mentale, non inferiamo il suo stato mentale, ma condividiamo il suo stato intenzionale, quindi atteggiamenti, azioni, emozioni. Allora, e poi la percezione del comportamento altrui e l'attivazione in me di quel comportamento condividono un medesimo schema comune, contemporaneamente e in un modo che è reversibile. Quindi io posso attribuire all'altro i miei stati intenzionali, però posso poi riconoscere anche in me quei medesimi stati intenzionali che ho visto nell'altro. E poi è una simulazione che è incarnata, perché non è un procedimento ermeneutico, analitico, inferenziale, ma è una percezione che è vissuta in prima persona. Quindi io percepisco sulla mia pelle quello che l'altro percepisce. Allora, come diceva Merleau-Ponty, è conoscenza nelle mani, si tratta di una conoscenza che è intrinsecamente intersoggettiva. Cioè il mio corpo contemporaneamente, almeno in qualche misura, deve anche essere il corpo degli altri, ci deve essere una situazione di intercarnalità, di intercorporeità, come diceva Merleau-Ponty. La mia percezione incarnata dell'altro è un processo analogizzante che filtra l'esperienza dell'altro attraverso il modo dell'attivazione corporea che a me è familiare. Io utilizzo i medesimi schemi percettivi e comportamentali dell'altro, ma li riempio con il mio specifico materiale intenzionale. Qui Edith Stein ha detto delle cose interessanti. Perché ovviamente il fatto che ci sia una risonanza tra me e l'altro, che viviamo sulla stessa pelle, le stesse emozioni, non vuol dire che ci sia, come dire, una caduta delle barriere che caratterizzano la mia identità rispetto all'identità degli altri. Non è che ci sia un'unica e sola percezione, un'unica sola sensazione o emozione che noi a un certo punto condividiamo in maniera fusionale, quindi confondendoci e diventando unità sola, perché noi manteniamo sempre la nostra identità personale, la nostra individualità, non rischieremo mai di attribuire a noi stessi, salvo gravi patologie che comunque esistono, non rischieremo mai di confondere le percezioni dell'altro, il dolore dell'altro con il nostro dolore. Quando vediamo un altro che prova dolore, sappiamo che sta provando dolore, sappiamo che tipo di dolore proveremmo se fossimo lui, però sulla nostra pelle, fuori di metafora, non stiamo sentendo male. Probabilmente ci sentiamo male in un modo diverso, perché empatizziamo con lui, però non confondiamo la nostra esperienza corporea con quella dell'altro. Allora, questa cosa deve essere molto ben chiarita e bisogna delimitare molto bene anche il modo in cui la simulazione incarnata non costituisce un meccanismo di tipo fusionale.
Cioè, quanto tempo ho?
Posso andare avanti?
Allora, dicono, ad esempio, Rizzolatti e Sinigaglia, che io attivo rappresentazioni interne analoghe a quell'esperienza dell'azione, dell'emozione, della sensazione che sta attivando, diciamo, anche l'altro. Però il punto veramente cruciale è: in che senso io posseggo delle rappresentazioni dei vissuti dell'altro? Cioè, che cosa vuol dire che io mi rappresento ciò che l'altro fa? Questo è un punto da chiarire. E da questo punto di vista, diciamo, la fenomenologia ci viene in aiuto. Allora, questo ve lo salto, diciamo, questo è Theodor Lips, che è stato uno dei grandi ispiratori di Husserl per quanto riguarda appunto la sua dottrina dell'empatia. E Lips era un neurofisiologo, era anche un filosofo, e aveva sviluppato una dottrina dell'empatia che si basava proprio sull'idea di che l'empatia si basasse su un meccanismo di condivisione fusionale. Cioè, lui dice Lips, poi c'è il famoso caso dell'acrobata che cammina su di un filo sospeso a molti metri da terra, no? E dice: io sono a terra e guardo l'acrobata camminare sul filo, no? E io, come gli altri spettatori, partecipo della sua tensione e degli sforzi del suo corpo, e in qualche modo quindi sto palpitando insieme a lui, le mie gambe i muscoli delle mie gambe si intesiscono così come fanno le sue. In qualche modo noi partecipiamo della stessa sensazione, dello stesso vissuto. Quindi lo spettatore è a terra a osservare la performance dell'acrobata e al tempo stesso è in unità con lui, sospeso sul filo, condividendo i medesimi sforzi corporei e le medesime emozioni. Però allora, alla luce della considerazione che abbiamo appena fatto prima, dobbiamo chiederci: ma l'empatia funziona davvero come un meccanismo di condivisione fusionale? Cioè, due soggetti distinti e separati, identificate a livello anche personale, possono dire di partecipare ad un unico e medesimo stato di coscienza? Non è questa un'affermazione forse un po' metafisica o che concede troppo a, diciamo, a forme di interpretazione dell'empatia che scivola un po' troppo verso la telepatia? Cioè, sembrerebbe quasi che ci sarebbe un salto, no? Magico da me e l'altro, per cui io veramente riesco ad entrare nella sua testa e a sentire quello che lui sente. Ora, io penso che questa ipotesi vada scartata e che noi dobbiamo lavorare proprio per sviluppare la dottrina della simulazione incarnata in qualcosa di diverso che prenda spunto proprio da Husserl, perché Husserl, sviluppando la sua dottrina dell'empatia, ha proprio cercato di prendere le distanze, di andare oltre questo modello, che è il modello di Theodor Lips. Allora, ecco, Gallese, la sua posizione però è abbastanza simile a quella di Lips, e questo è, diciamo, un aspetto che secondo me bisogna fargli notare, che in maniera propositiva bisogna cercare di correggere all'interno di questa dottrina. Cioè, Gallese a volte dice questa cosa: alla sensazione simulata, cioè quando io sto simulando il vissuto di un altro, alla sensazione simulata non manca nulla della sensazione reale, si tratta della stessa medesima sensazione fruita secondo gradi in modi diversi. Allora, qui arriviamo a Husserl e alla fenomenologia. Dunque, Husserl si occupa del problema dell'empatia o dell'entropatia, come dice lui, in alcuni luoghi fondamentali che sono Idee 2, dove l'empatia svolge la funzione di cerniera tra diverse ontologie regionali, quindi svolge una funzione, diciamo, ontologico-costitutiva. nell'ambito di meditazione cartesiana, dove svolge un ruolo, diciamo, di costituzione ecologico trascendentale, e poi nella crisi delle scienze europee, dove viene sviluppata la dimensione più propriamente intersoggettiva, spirituale, storica. Ma insomma, la cosa che è veramente importante per Husserl quando si tratta di tematizzare l'empatia è questa, che Husserl si pone il problema di capire come sia possibile l'esistenza dell'alter ego. Questo ad esempio è ciò che lo distingue dalla sua allieva Edith Stein, che pure è estremamente fedele alla sua impostazione, però Edith Stein si concentrava su un aspetto diverso, cioè Edith Stein più che altro cercava di fare una descrizione estremamente fine, articolata, di quelli che sono i momenti che costituiscono l'atto empatico. Quindi la sua domanda fondamentale è: come facciamo a comprendere l'alter ego? Come funziona che noi entriamo nella comprensione fine delle intenzioni e delle motivazioni dell'altro? La domanda di Husserl, da un certo punto di vista, è più basilare, più essenziale, più fondamentale, e cioè: com'è possibile l'esistenza dell'altro? Com'è possibile che ci sia qualcun altro oltre a noi? Perché noi siamo sicuramente informati del fatto che noi abbiamo una coscienza, siamo una coscienza operante in un corpo, abbiamo dei vissuti, delle percezioni, ma come facciamo ad attribuire queste cose agli altri che sono fuori di noi? Allora, questo è quello che Husserl cerca di spiegare utilizzando il termine di entropatia e il meccanismo cosiddetto della parola. Allora, questa parte della salta. Allora, nella quinta meditazione cartesiana, diciamo, il punto di partenza per tematizzare il problema della parum vuol dire dell'accoppiamento, è questo. Sostanzialmente io parto dalla sfera della mia esperienza soggettiva, personale, faccio finta che, siccome devo arrivare a fondare l'altro, cioè devo arrivare a comprendere come sia possibile che esista un altro, da che cosa devo partire? Evidentemente devo partire dalla sfera della mia assoluta proprietà, cioè della coscienza che mi è assolutamente è unicamente mia, e quindi devo escludere, attraverso un movimento di, diciamo, un'operazione di astrazione, devo riuscire a escludere dal campo della mia esperienza tutto ciò che non appartiene assolutamente a me, no? Cioè, quindi devo fare in modo di mettere tra parentesi l'esistenza degli altri, i quali vengono ridotti unicamente a quella delle immagini esteriori, dei percetti privi di profondità. Devo fare in modo, diciamo, di, almeno in questo passaggio, quindi da un punto di vista di sospensione metodologica, devo riuscire ad astrarre dalla presenza degli altri. Devo pensare che gli altri siano come dei manichini privi di profondità coscienziale e personale. Allora, da che cosa parto? Parto dalla mia esperienza, dall'esperienza di ciò che mi è assolutamente proprio, e cioè il mio corpo. Allora, voi sapete che in fenomenologia una distinzione fondamentale è quella che si pone tra Leib e Körper. Cioè, Leib è, diciamo, il cosiddetto corpo vissuto, corpo vivo, e cioè il corpo percipiente, possiamo dire che è percipiente sì in quanto percepibile, perché la caratteristica fondamentale del nostro corpo è quello di avere sempre questa duplicità, di essere contemporaneamente sia Leib che Körper. Cioè, sia un corpo che percepisce, sia il corpo sul quale si disegna la percezione delle cose con cui entriamo in contatto. Quindi, diciamo, è la tela, lo spazio su cui si disegnano anche le sembianze del mondo verso il quale noi andiamo incontro. E però contemporaneamente è anche un corpo che è percepito, cioè un corpo percepito, percepibile in quanto percipiente. Quindi io, ad esempio, mentre tocco, il caso, l'esempio famoso delle due mani di cui parla Husserl, mentre io le mie due mani si toccano, avviene questo fenomeno straordinario, che io sono al tempo stesso toccante e toccato. I confini del mio corpo si costituiscono a partire da questo movimento reciproco, per cui io al tempo stesso mi definisco come un essere che è capace sia di toccare che di essere toccato. Quindi, allora, per quanto riguarda il live, il mio corpo vivo fenomenologico è continuamente informato dalla propriocezione, dai dati somatosensoriali e dalle cinestesie. Per quanto riguarda il corpo, il mio corpo si scopre anche essere oggetto della percezione, quindi della mia stessa percezione, e nel caso estremo che, diciamo, nel caso in cui consideriamo un corpo completamente scollegato dalla sua componente di live, quindi corpo vivo, di vissuto, abbiamo a che fare con un corpo era astratto dal suo lago che diventa una semplice cosa, e quindi diciamo un oggetto medico che è unicamente appunto l'oggetto è referente di una pratica conoscitiva che è di tipo astraente, che quindi non prende in considerazione che in realtà in quel corpo c'è un vissuto, c'è una coscienza. Allora, quando noi abbiamo a che fare con il problema dell'altro, dobbiamo tenere in considerazione che ci sono quattro attori fondamentali, che sono il mio life, il mio corpo, e poi dobbiamo andare a giustificare il fatto che noi nel mondo, fuori da noi, fuori rispetto a noi, incontriamo degli altri corpi che sono simili al nostro corpo, quindi percepibili come noi, esattamente come il nostro corpo, hanno la stessa forma, stesse dimensioni, fanno le stesse cose, gli stessi movimenti. Però dobbiamo andare a capire come sia possibile che quest'altro corpo sia anche online, no? Quindi sia attraversato da un'intenzionalità, da una capacità di percepire, da un potere costituente sopra la realtà, esattamente come ce l'abbiamo noi. Allora dobbiamo vedere il gioco di questi quattro attori, che io vi presento in maniera estremamente schematica, perché come avevo annunciato cerco un po' di fare una sintesi. Ma ecco, insomma, la domanda fondamentale che si sta ponendo qui Husserl è questa: com'è possibile che tra i vari enti intramondani, cioè tra le varie cose con cui ha a che fare quotidianamente, ci sono alcune che semplicemente sono degli oggetti, punto e basta, quindi ad esempio la bottiglia è un oggetto, punto e basta, ma ci sono alcune particolari categorie di oggetti, che ad esempio siete voi per me, che oltre ad essere degli oggetti sono anche dei soggetti, quindi oltre a essere percepibili, come abbiamo detto, oltre ad essere corpi, devono anche essere attraversati dalla specifica intenzionalità che è tipica dell'anima. Allora, qui c'è tutto un percorso che Husserl fa, che si articola in alcuni momenti fondamentali, che ora però vado subito a sintetizzare attraverso sostanzialmente questi passaggi, che sono, allora, uno è il momento dell'accoppiamento. Allora Husserl dice: io stabilisco indici di accoppiamento tra le modificazioni che intercorrono all'interno della struttura del mio corpo e le modificazioni che vedo compiersi nei corpi degli altri. Quindi ancora io non so che gli altri sono altri, io ancora li sto considerando unicamente come oggetti privi di anima, come se fossero degli automi, dei manichini, no? Vedo però che quello che loro fanno, cioè quindi ad esempio nel caso che noi avevamo fatto all'inizio, il caso di prendere la tazzina di caffè, loro svolgono esattamente quelle stesse azioni che io potrei compiere o che io sto attualmente compiendo, no? Però allora questo accoppiamento è ancora un indice esteriore. Poi la seconda fase è la fase appunto propriamente della parum, cioè dell'analogia, per cui, allora, qui arrivo. Allora, partiamo da quella che è la duplicità fondamentale della corpo, di cui abbiamo già parlato. Poi il secondo passaggio, come abbiamo detto, è il processo dell'accoppiamento, quindi che si basa attraverso una percezione di rassomiglianza sensibile corpo per corpo. Quindi le modificazioni del mio corpo assomigliano alle modificazioni del tuo corpo, questo detto in sintesi. Quello che ne deriva è che la regolazione concordante delle parti corporee istituisce i corpi come unità fisica organica. Quindi riconosco che così come io ho un corpo che è strutturato, ha una sua unità, una sua armonia, eccetera, eccetera, anche l'altro vedo che ce l'ha. Però l'altro non è ancora l'altro. Terzo passaggio, appresentazione analogica delle dipendenze corpo per live. L'analogia tra le dipendenze. Allora, quindi la regola che diciamo definisce questo momento dell'analogia è questa: le modificazioni del mio corpo stanno alle modificazioni del mio vissuto come le modificazioni del tuo corpo stanno alle modificazioni del tuo vissuto. Quindi vediamo che c'è un'analogia, no? Così come io percepisco in me stesso un vissuto quando faccio una certa cosa, attribuisco per via analogica a te che mi stai di fronte lo stesso tipo di vissuto, mentre tu fai esattamente, compie esattamente quello stesso gesto. Quindi l'analogia tra le dipendenze del tipo corpo-vissuto istituisce la natura animale. Poi c'è un altro momento che è il trasferimento immaginativo di concordanze del tipo appunto live, cioè dal corpo vissuto al corpo vissuto, e a questo livello, come dire, è il livello al quale io acquisisco la capacità di pormi al posto dell'altro. Quindi è attraverso un trasferimento di tipo immaginativo, quindi sostanzialmente sfruttando la mia capacità di immaginare, io provo a percepire lo stesso vissuto che proverei se fossi al posto dell'altro, quindi al vostro posto. Quindi immagino di essere al posto dell'altro. Allora, la regola che definisce questo passaggio è questa: le modificazioni del tuo vissuto seguono una regola e producono modificazioni nel mio vissuto, come se queste ultime fossero state prodotte da modificazioni nel mio corpo. Quindi il mio corpo non ha subito modificazioni, ma è come se le avesse subite, perché io mi sono messo al posto del tuo corpo. Quindi la regola delle modificazioni del tuo vissuto si costituisce come psiche. Quindi a questo punto finalmente io arrivo ad attribuire a te qualcosa che finalmente possiamo chiamare psiche. Quindi ti attribuisco una profondità, una coscienza, un'intenzionalità, eccetera, eccetera. Ci sono poi livelli successivi nel quale si costituisce l'intersoggettività intermonadica, eccetera, eccetera. Allora, per quanto abbiamo detto sui neuroni specchio, il luogo specifico in cui si colloca la dottrina della simulazione incarnata, arriviamo a dirlo esplicitamente qual è. È nel passaggio che va da 2 a 3, cioè è quello esattamente che giustifica questo passaggio e che tra l'altro in Husserl non si trova giustificato, cioè Husserl lo giustifica dal punto di vista di una descrizione fenomenologica. Ci pone di fronte quali sono le motivazioni che portano a condurci a questo passaggio. Però di fatto non c'è alcuna necessità, nel momento in cui io osservo unicamente un altro, osservo i movimenti e osservo che c'è un'analogia con il mio corpo, diciamo, non c'è nulla che scateni immediatamente in noi quel medesimo vissuto che osserviamo nell'altro, no? Ecco, allora, le funzioni di tipo specchio, siccome si basano su questo meccanismo di codifica immediata, trasmodale, no? Per cui ciò che io percepisco nell'altro immediatamente si riflette su di me nel mio vissuto, in qualche modo ci forniscono una base per effettuare questo salto, questo passaggio, e quindi per applicare questa regola di rappresentazione analogica. Va detto poi che ovviamente ci sono delle differenze per quanto riguarda il passaggio tra l'animale, per esempio la scimmia, e l'essere umano, perché noi sappiamo evidentemente che gli esseri umani sono capaci, sì, di quella capacità di tipo inferenziale, per cui io quando vedo una persona che è meditabonda e si trova in uno stato, diciamo, pensieroso, riesco attraverso la mia riflessione, attraverso le cose che so di lui, ad attribuirgli delle motivazioni più profonde, no? Quindi non abbiamo a che fare con un fenomeno empatico di così basso livello, così diretto, abbiamo a che fare anche con forme di empatia più elevate, e queste evidentemente non vengono giustificate dai neuroni specchio. I neuroni specchio hanno a che fare con un livello molto basso, molto elementare di quello che noi chiamiamo empatia, e hanno a che fare invece con, diciamo, funzioni più complesse di quella della nostra mente e la nostra intenzionalità. Quindi sostanzialmente occorre specificare che i neuroni specchio non possono essere detti i correlati neuronali dell'empatia. Piuttosto, empatia è il nome che noi assegniamo ad una funzione che è molto complessa, molto articolata, che comprende in sé e presuppone molti processi, molte dinamiche neuropsicologiche diverse. Piuttosto, diciamo, le funzioni specchio attestano la presenza di processi che, sebbene non sufficienti per stabilire relazioni entropatiche, sono tuttavia necessari per consentire queste relazioni, permettendo alcuni dei loro passaggi chiave. In particolare, le funzioni specchio rivestono un ruolo chiave per stabilire in maniera economica e precisa rapporti di corrispondenza sensibile e di analogia funzionale, in particolare il passaggio dalla corrispondenza sensibile all'analogia funzionale tra i vissuti di più soggetti. Allora, vabbè, ecco, c'è un ultimo punto che qui la trattazione andrebbe ancora avanti, ma c'è un ultimo punto che ci tenevo a sottolineare, e cioè il ruolo della cosiddetta appresentazione, perché bisogna distinguere alcuni concetti all'interno del discorso di Husserl. Allora, prendiamo in considerazione un passaggio di idee 2, che è il paragrafo dedicato alla costituzione della cosa attraverso il passaggio all'esperienza intersoggettiva. Questo passaggio è molto interessante, secondo me. Appunto, fa una specie di parentesi catastrofista, fa una specie di esperimento mentale, e dice questa cosa. Dice: un uomo non sarebbe mai solo, neanche nell'ipotesi che un immane cataclisma sterminasse tutto il genere umano. Quindi se immaginiamo che io immagino di rimanere l'ultimo essere umano sulla faccia della Terra, tutti gli altri sono stati spazzati lì. Allora Husserl dice: anche in quel caso, egli, l'ultimo uomo sulla Terra, serberebbe sempre dentro di sé le voci, gli sguardi, le posture, i gesti dei suoi alter ego. Cioè, dentro di sé ogni uomo, anche se solo, porta la funzione di una intersoggettività che è operante, che è fungente, e che continua ad agire anche se egli è isolato dagli altri esseri umani, anche se non li può vedere, non può interagire con loro. Allora è interessante che questa cosa Husserl la dica in un paragrafo, però, in cui sta parlando della natura dell'ontologia, diciamo, dello strato della realtà naturale, no? Della realtà fisica, perché in particolare lo dice mentre parla della cosa fisica, no? Delle cose fisiche con cui interagiamo. Perché, dice Husserl, la realtà cosale, per esempio il bicchiere, esiste unicamente come sostrato sempre identico di innumerevoli profili potenziali. Come facciamo noi a costituire questo oggetto? Cioè, com'è possibile che nella nostra percezione si costituisca qualcosa che è, diciamo, è sempre identico a se stesso, nonostante tutte le modificazioni possibili che ci possono essere nelle modalità di percezione, nonostante tutte le cose diverse che noi possiamo fare a questo bicchiere? Noi sappiamo che questo oggetto, questo bicchiere, è uno ed è un bicchiere, no? Allora, dice, per costituirlo in quanto cosa reale, la semplice soggettività non è sufficiente. Cioè, quindi il dato soggettivo che mi viene dato dalla percezione attuale di un unico profilo di questo oggetto non è sufficiente per costituirlo in qualche cosa. Perché se io osservo un oggetto da una sola prospettiva alla volta, diciamo così, cosa vedo? Vedo una sua immagine, una sua rappresentazione che però è piatta, non mi dice quali sono le potenzialità reali di questo oggetto, no? Non è neanche però una pluralità di soggettività solipsisticamente isolata. Cioè, allora io immagino tutte quante le prospettive che voi avete su questo unico bicchiere. Ognuno di voi lo vedrà in maniera leggermente diversa, da un'angolatura leggermente diversa. Se noi facciamo la somma, quindi la mia percezione più la tua, più la tua, più la tua, ancora non otteniamo un oggetto. Non abbiamo una sintesi unificatrice delle diverse prospettive possibili. La soluzione invece è questa. La soluzione è attraverso il concetto di appresentazione. Allora Husserl dice, dobbiamo avere a che fare con un'intersoggettività costitutiva, per cui la pluralità degli sguardi è potenzialmente, diciamo, già sinteticamente presente in ogni singolo sguardo. Quindi io nel mio singolo sguardo, in qualche modo, nel mio sguardo sull'oggetto, in qualche modo sto portando anche tutti quanti i vostri sguardi possibili, i quali sono sempre compresenti alla mia percezione attuale di quell'unico oggetto. Questo vuol dire anche che l'intersoggettività precede la relazione tra i soggetti e non è solo una conseguenza, nella misura in cui la mia soggettività è già da sempre attraversata da una funzione intersoggettiva che unifica attraverso un'operazione di sintesi concordante tutti quanti i molteplici profili potenziali, quindi le molteplici possibilità di percezione che appartengono agli infiniti alter ego possibili. Quindi non solo gli alter ego con cui ha a che fare, ma con tutti quanti gli alter ego, le infinite altre persone che potrebbero rapportarsi allo stesso oggetto. Quindi in qualche modo sono una moltitudine, il mio sguardo soggettivo sulle cose, la mia percezione attuale delle cose, è unicamente, diciamo così, la punta dell'iceberg, di un iceberg sommerso, al quale però io già da sempre sono contenuto, la mia possibilità di coscienza è contenuta in questa molteplicità, e questo iceberg sommerso appunto è il tessuto, la rete infinita delle prospettive che si aprono attraverso la sintesi dell'intersoggettività costitutiva. Quindi ogni soggettività è dotata di un potere costituente, ogni soggettività dotata di potere costituente può operare la sintesi dei profili perché contiene già in se stessa la funzione di un'intersoggettività che è operante silenziosamente pungente. A qui bisognerebbe entrare nel merito il concetto di appresentazione, che ora sappiamo, che dico solo che si distingue dalla rappresentazione e dalla presentazione. E arrivo proprio alle conclusioni. L'ultima slide. Eccola qua. Allora, la teoria della simulazione incarnata e la dottrina husserliana dell'entropatia si sostengono e si rafforzano a vicenda da questa prospettiva. Che cosa guadagnano i neuroscienziati cognitivi e i fenomenologi dell'intersoggettività da una saldatura operativa di queste due tesi? Allora, la simulazione incarnata, innanzitutto, può chiarificare i limiti e le potenzialità della sua funzione. assumendo il carattere intenzionale appresentativo dell'entropatia e distinguendo finemente i momenti del suo intervento. Però questo può avvenire solo a patto che rinunci ad ogni carattere fusionalistico, quindi non possiamo dire che quando io simulo il vissuto dell'altro io mi confondo con lui, tanto che la nostra percezione diventa un'unica sola percezione. E però dobbiamo anche rinunciare al carattere rappresentazionalistico, cioè io non posso dire che io mi sto facendo una rappresentazione interna, come dire, un'immagine interiore di quello che vive l'altro. È qualcosa di diverso che appunto possiamo comprendere attraverso il concetto di rappresentazione. Attraverso il concetto di rappresentazione, e aggiungo attraverso, se consideriamo il ruolo cogenerativo del ruolo dell'empatia, per cui ad un tempo io devo pensare che io non sono soltanto un soggetto che pone fuori di sé gli altri, ma io stesso, la mia soggettività, la mia coscienza, è la funzione è una funzione intersoggettiva che mi precede e che mi costituisce. E poi, seconda cosa, con la codifica transmodale intersoggettiva suggerita dalle funzioni specchio, la dottrina fenomenologica dell'empatia guadagna un solido strumento per specificare il funzionamento della parun e per giustificare i passaggi A e B del circolo entropatico, quindi abbiamo detto il passaggio dalla somiglianza sensibile, dall'esteriorità dei due corpi, all'analogia che c'è tra il mio corpo e il mio vissuto e il tuo corpo e il tuo vissuto. A patto però di riuscire ad assimilare, fondandomi nell'orizzonte trascendentale, e questo è un problema estremamente spinoso, l'evidenza empirica dei dati sperimentali e il loro valore costruttivo.
Grazie Massimiliano Cappuccio per la ampia e approfondita ricostruzione, riflettendo le caratteristiche trasversali di cui abbiamo appena parlato della neurofenomenologia, con questa grande intuizione dei neuroni specchio, a cui appunto che è stata ben tematizzata da Segnalli in un libro, no? Ecco, quindi io mi rivolgerò direttamente alla platea se vi sono delle curiosità, così per iniziare a sviluppare un dibattito. Se no, a me erano venute alcune curiosità. Naturalmente in esposizioni così ampie e anche così pionieristiche, diciamo, naturalmente ognuno viene colpito per la propria sensibilità da quanto detto. Ma anzitutto io ho una domanda molto precisa. Non ho ben capito la questione degli animali, nel senso, valutata la capacità di empatizzare degli animali, ma sono state individuate delle strutture analoghe nel loro specchio anche negli animali? O è solo una nostra interpretazione di un comportamento esterno, diciamo? È un comportamento di cui vi è stata una prova empirica?
Allora, nel neurone specchio io questa cosa l'ho omessa per arrivare subito alle cose importanti, ma nel neurone specchio sono stati individuati principalmente negli animali, cioè nel macaco rhesus, attraverso, diciamo, la strumentazione più affidabile che abbiamo nell'ambito delle neuroscienze, e cioè la misurazione dei picchi di attivazione dei neuroni, che viene misurata attraverso dei microelettrodi che vanno inseriti direttamente nel cervello, nella corteccia premotoria, e che vanno a misurare l'attivazione di singoli neuroni. E questo è, diciamo, lo strumento più preciso che abbiamo per seguire l'attività appunto di singoli neuroni e singole attività cerebrali. Quindi sappiamo che con totale sicurezza nel macaco ci sono neuroni specchio come li abbiamo descritti. Negli esseri umani non è possibile fare una misurazione di questo tipo con i microelettrodi inseriti nel cervello, anche perché entro certi termini è anche abbastanza rischioso per il soggetto che viene sottoposto a questo tipo di studio. Allora, come abbiamo visto, l'attività delle funzioni specchio viene misurata negli esseri umani attraverso varie tecniche di imaging funzionale, che sostanzialmente dall'esterno misurano la variazione in alcuni tipi di funzione, ad esempio la quantità di irrorazione di sangue che va a certi tipi di gruppi di cellule, a certi tessuti, oppure vedendo la variazione nei potenziali elettrici, eccetera, eccetera. Questo però, in ogni caso, dunque, ci dà un ragionevole grado di certezza rispetto al fatto che anche negli esseri umani ci sono neuroni specchi e soprattutto ci sono funzioni specchi. Però diverso è, sappiamo anche che il tipo di funzione che svolgono nella scimmia e nell'essere umano è diverso per alcuni aspetti. Ne cito soltanto uno perché è la cosa più veloce. Allora, per quanto riguarda l'imitazione, ad esempio, o per quanto riguarda la comprensione dell'azione degli altri, c'è la differenza che viene nel caso, ad esempio, della pantomima, cioè dell'imitazione. Cioè, allora, sostanzialmente, quando una scimmia vede qualcuno che fa un'azione perfetta, quindi la sta unicamente mimando, cioè ad esempio faccio così, no? Allora la scimmia non capisce, il neurone specchio non si attiva sostanzialmente. Quindi loro hanno una modalità di porsi intersoggettiva che è molto diversa dalla nostra. Nel caso degli esseri umani si vede invece che c'è un'attivazione, appunto c'è un mirroring, anche nel caso in cui io faccio finta, sto mimando semplicemente l'azione, eccetera, eccetera. Quindi la nostra attribuzione di intenzionalità è sicuramente più variegata, più fine, e comprende una capacità immaginativa di trasporsi nell'altro, che probabilmente si basa anche su, diciamo, capacità intellettive più articolate.
Ma prego, allora, sì, vedo che ci sono dei... Uno, due, tre, sì, partiamo.
Posso io? Sì, le due domande sono molto ingenue. La prima, dato che l'empatia è tanto sugli studi, tanto ascoltato oggi, esiste sicuramente dal punto di vista, diciamo, dell'autoeducazione, entriamo nel campo quasi della psicologia delle emozioni, una modalità più strutturata, più organizzata, più imitativa di aiutare il passaggio da quella fase empatica nella quale io ancora attribuisco all'altro i miei comportamenti, alla fase nella quale realmente riesco a creare le modalità per le quali entro nei panni degli altri, dell'altro, delle scarpe dell'altro. Cioè dire, esistono delle procedure, delle prassi, penso proprio alle pratiche filosofiche, nelle quali si insegna o si aiuta a uscire da una sorta di posizionamento per il quale l'altro è mai comunque una mia proiezione e diventa invece una modalità che io riesco effettivamente a realizzare. Questa è la prima domanda, che va tutto molto in genere, la risposta sicuramente sì, ma occorre, non è così facile. La seconda, altrettanto in genere, forse è questa, parlando poi dei neuroni specchio, tanto dal punto di vista della conoscenza quanto dal punto di vista poi dell'empatia, è la domanda fondamentale, quanto di legato all'esperienza, fondamentalmente del bisogno legato all'esperienza, e quanto riusciamo invece ad individuare in qualche modo appartenente ad un corredo genetico che ci potrebbe permettere di fare un apprendimento. Ecco.
Partendo
dal
quindi, se vuoi prendere tutte le domande insieme o preferisco iniziamo con queste?
Sì, non è con queste, probabilmente. Dunque, parto dall'ultima. Dunque, una capacità di apprendimento innato, evidentemente la cosa più facile per verificarla è studiarla sui soggetti in età neonatale, cioè appena nati, no? Questa cosa è stata fatta, si è iniziata a farla sia sulle scimmie, sul famoso macaco rhetus, che sugli esseri umani. E allora, ad esempio, c'è un tale Meltzoff, che è un famoso studioso appunto proprio dell'imitazione, che ha fatto alcuni esperimenti e ha osservato che un bambino appena nato, portato via dalle braccia della madre sostanzialmente, e col consenso della madre ovviamente spero, portato in una stanza buia dove soltanto il viso dello sperimentatore veniva illuminato, e nella situazione in cui lo sperimentatore faceva le boccacce al bambino, che è una cosa terribile che probabilmente dopo 40 anni era uscita dallo psicanalista, il bambino in alcuni casi imitava proprio, aveva diciamo, uno stimolo a effettuare una protusione della lingua proprio come faceva loro. Però io adesso questo non so se può costituire, sicuramente c'è qualche una predisposizione innata che noi portiamo nel nostro corredo genetico, e in particolare l'uomo più di tutti quanti gli altri animali. Anche il macaco, tra l'altro, fin dalle primissime fasi di vita, dai primissimi giorni, ha una certa capacità a imitare, ma magari non è empatia, magari è un contagio di tipo, diciamo, una semplice forma di risposta comportamentale immediata, no? Però insomma anche il macaco ha questa tendenza a imitare i gesti che vengono fatti dagli altri. Probabilmente gli esseri umani, come diceva Aristotele, visto che è l'animale che tra tutti quanti ha la più grande propensione a imitare, dispone anche di capacità di un corredo genetico che lo rende predisposto a questa cosa. Certamente però, qui poi ovviamente dobbiamo ricollegarci invece al discorso dell'antropologia filosofica, Blessner, Gehlen, l'essere umano è l'essere che è caratterizzato dalla naturale artificialità, cioè il fatto che quello che lui porta nel suo corredo genetico in realtà poi alla fine non è altro che una predisposizione ad andare oltre tutto quello che la natura l'ha predisposta a fare e a rendersi capace con la cultura, con l'educazione, con la condivisione insieme agli altri di un comportamento, di un abito, a imparare cose nuove, quindi anche dei comportamenti nuovi e anche quindi degli atteggiamenti motori nuovi, perché ad esempio la danza, come abbiamo visto, oppure diciamo altre forme di appropriazione di abitudini motorie, sono cose molto, diciamo, molto complesse, che ci provengono dal suo retaggio culturale e ci provengono dalla condivisione con gli altri, insieme agli altri, di un retaggio di azioni, di pratiche e di abitudini appunto condivise. Sul fatto se sicuramente nell'ambito della filosofia l'empatia può giocare un ruolo molto importante anche come pratica proprio di conoscenza. Allora c'è un bellissimo libro di Laura Boel che ha detto, è venuta qui recentemente a dire poi tra l'altro cose che richiamavano molto la questione di cui che tu dell'intersoggettività costitutiva. Ne sto dialogando infatti con lei tantissimo, e lei sicuramente è la persona più competente per parlare di queste cose. Ha scritto questo libro per Raffaello Cortina che è Sentire l'altro, conoscere e praticare l'empatia, e questo secondo me è un valido punto di riferimento per anche approfondire quella che può essere la funzione conoscitiva dell'empatia, che la quale può essere educata, la quale può essere sicuramente affinata, e quindi è quello che poi ci consente di conoscere in maniera sempre più fine gli altri, può avere anche una sua utilità nell'ambito proprio della ricerca e della ricerca neurofenomenologica in particolare. A questo punto vorrei citare un altro studio invece, che è di Nathalie Debras, la quale insieme a Francesco Varela può essere considerata una delle fondatrici della neurofenomenologia, e la quale ha approfondito molto il tema dell'empatia proprio come base metodologica per istituire una serie di protocolli della ricerca che possono essere utilizzati anche in ambito sperimentale e che quindi fanno leva proprio sul fatto di utilizzare il vissuto in prima persona, la capacità di descrivere il vissuto in prima persona e la capacità attraverso delle persone opportunamente addestrate e preparate, quindi utilizzando anche dei protocolli molto specifici, quindi compatibili anche con quella che è la prassi scientifica, entrare in contatto empaticamente con quello che è il vissuto degli altri e quindi riuscire a renderne conto attraverso una metodologia descrittiva rigorosa che però al tempo stesso è fedele rispetto a quello che è la componente del vissuto personale dell'altro. E quindi ad esempio un libro che è molto interessante da questo punto di vista è On Becoming Aware Toward the Pragmatic of Experiencing, è stato scritto da Varela, Debras e Bernersch, mi sembra, sì.
E che tra l'altro adesso sono due domande che secondo me la domanda proposta insomma rinviava anche alla considerazione che in fondo bisogna anche convincersi che l'empatia non è un discorso a due, non è mai un discorso a due. La possibilità che l'empatia venga educata, che vi sia un sentimento, una possibilità di un'educazione al sentimento empatico, secondo me implica, come dire, un'idea di trascendentale, di una sorta di struttura trascendentale che naturalmente non è mai riducibile alla struttura neuronale, no? Ma che interviene nel rapporto tra la gente. Cioè questa intersoggettività originaria non è un qualcosa che si limita alla somma degli individui, naturalmente. Allora noi possiamo pensare ad uno sviluppo dell'empatia anche in termini morali, come una sorta di schema, perché là c'è il grande schema metafisico neoplatonico, no? Come l'empatia che è la prima dimensione morale, la prima manifestazione della morale, ma possiamo interpretare tutto il processo poi di acquisizione di morale in termini empatici.
Cioè, sappiamo che un giudice non giudica certo in base alla semplice empatia diretta 1-2, no? Però possiamo intendere la sua azione come una empatia allargata, a mio modo di vedere, cioè con la possibilità di empatizzare non solo con il soggetto che ha di fronte, ma raggiungere un livello di astrazione maggiore, per cui io empatizzo anche con coloro che subirebbero un danno eventuale da un'approvazione o meno del comportamento del soggetto che ha di fronte. Quindi un'empatia allargata, quindi una morale che trova le sue basi nell'empatia, e quindi un'empatia che ha già in sé una morale, sempre per tentare anche di saldare i dualismi della tradizione occidentale, che vedono sempre come la dimensione soggettiva come contrastante questo valore trascendentale che effettivamente interviene nelle relazioni fra i soggetti. Ma mi chiedo subito la seconda domanda.
Sì, no, era più che altro un approfondimento, il mio senso. Volevo chiedere la sua opinione sulla possibilità del dialogo fra le neuroscienze e la fenomenologia, perché lei un po' insomma, mi sembrava auspicare questo dialogo, un po' anche la differenza tra Gallese e Husserl, anche sottolineare quelle che sono le difficoltà, perché adesso non ho letto ancora il volume che sta presentando, ma ho letto quello di Varella su Naturalizing Phenomenology e poi quello tedesco che è uscito recentemente e quello di Fonfara, di Autorität und Phänomenologie, e in entrambi si esprime abbastanza un certo scetticismo nei confronti di questo dialogo, perché comunque le neuroscienze hanno delle metodologie, insomma un approccio anche molto diverso, cioè sono dei saperi comunque molto diversi, quindi più che altro ecco, un'opinione sua da esperto su questo dialogo.
Il tema è molto complesso e molto articolato, però
ricordandoti che abbiamo un'altra domanda già prestata, che tu hai un treno alle 7:15.
Allora, una maniera rapida di rispondere potrebbe essere questa: il dialogo è già in atto e non è unicamente una cosa retorica così, ma è in atto nel senso in cui oramai abbiamo superato la fase in cui il neuroscienziato o lo scienziato cognitivo si contrappone al filosofo, i quali sostengono due cose diverse, perché oramai le battaglie teoriche e scientifiche non si combattono più così, e qui faccio proprio un discorso di realpolitik, nel senso che oramai lo scenario è cambiato e si tratta di neuroscienziati e filosofi di un certo orientamento che sostengono alcune tesi, che hanno un certo tipo di sensibilità, contro neuroscienziati, scienziati cognitivi e filosofi di un altro orientamento che hanno un'altra sensibilità e hanno un altro tipo di approccio teorico. Quindi oramai le differenze disciplinari per quanto riguarda il lavoro concreto, quindi la capacità di sostenere delle tesi e di avere dei risultati, ha già superato questo tipo di barriera. Rimane poi ovviamente la questione teorica, fondazionale, metodologica, ma come si fa? Questa è una questione fondamentale. D'altronde, d'altra parte, quando noi studiamo la mente non è come quando studiamo la Mills o il Fegat, ma abbiamo a che fare con tutta una serie di problematiche che coinvolgono da vicino e implicano come primo interlocutore sostanzialmente il filosofo, perché evidentemente quando si tratta di coscienza, quando si tratta di giustificare il fatto per... In ogni caso, noi dobbiamo capire una cosa: quando lo psicologo sperimentale, il neuroscienziato, parla di alcune funzioni cognitive, eccetera, eccetera, che lo ne parli esplicitamente o che piuttosto lasci il discorso sottinteso, così in qualche modo sta sempre parlando anche della coscienza, no? E quindi in qualche modo sta sempre parlando del fatto che quella funzione cognitiva, quel concetto, meccanismo psicologico appartiene a qualcuno, non è un meccanismo astratto così che sta nell'aria, ma appartiene a qualcuno, che è una persona, che è un individuo, che ha una coscienza, che è caratterizzato da un essere corporeo, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo c'è sempre un assunto filosofico, la teoria, il dato sperimentale, la teoria scientifica non è mai ingenua, non è mai innocente, ma porta sempre dentro di sé una certa impostazione filosofica, una certa tradizione rispetto alla quale cerca di dare una continuità in maniera esplicita e implicita. Quindi il lavoro del filosofo innanzitutto è di far emergere questo sostrato implicito pregresso e di prendere posizione rispetto ad esso, quindi facendo un lavoro di chiarificazione. Quindi una capacità del filosofo è quella di fare distinzioni molto precise rispetto a determinati tipi di concetti, eccetera. Però questa, diciamo, non è l'unica cosa. Un altro tipo di lavoro è quello genealogico, cioè di portare alla luce tutto quello che c'è di sommerso, no? quindi tutto lo sfondo chiaroscurale da cui, rispetto al quale la teoria scientifica emerge come, diciamo, una piccola zona di luce, ma che in realtà poi attorno a sé reca sempre delle zone d'ombra che andrebbero chiarificate. Allora, il fatto di citare ad esempio quel passaggio di Huss in cui dice la cosa fisica in realtà non è altro sostanzialmente che un prodotto di una funzione entropatica, no? Di una funzione intersoggettiva. Se non ci fosse intersoggettività costituente, non ci sarebbero le cose fisiche. Tant'è vero che il percorso che fa Huss nelle idee sostanzialmente è questo: partiamo dalla cosa dello strato ontologico della realtà fisica, poi dopo c'è la realtà animale e la realtà psichica, poi c'è il mondo spirituale, quindi la cultura, la storia, eccetera, eccetera. Andiamo su, e fino a un certo punto cosa facciamo? Ritorniamo al fatto che dobbiamo fondare la realtà fisica, perché in realtà la fisica non è altro che, ad esempio, una tra le varie scienze che l'uomo ha sviluppato nel corso della sua storia, e quindi ha il portato di una funzione intersoggettiva anche quella, no? E ora, tra i vari oggetti del mondo fisico, del mondo medico, del mondo naturale, non c'è anche il cervello. Quindi lo stesso cervello che dovrebbe essere, diciamo, la causa dell'empatia, no? Perché ovviamente il neuroscienziato parla al cervello come se da lui, se cernesse le varie funzioni cognitive, e tra l'altro se cernesse anche l'empatia. Ma in realtà il cervello stesso non è altro che il prodotto terminale di tutto questo percorso entropatico, che è lunghissimo, che evidentemente coincide con il nostro percorso storico-culturale e che ha portato alla progressiva istituzione del cervello come oggetto di studi medici, e quindi anche come centro da cui emerge la coscienza, da cui emergerebbe la coscienza, le funzioni cognitive, l'intelligenza, l'empatia, eccetera, eccetera. Per Aristotele, ad esempio, non era così. Per Aristotele il cervello è un radiatore che sostanzialmente ha il compito di mantenerci in equilibrio termico con il mondo, no? E per Aristotele l'anima, diciamo, il pensiero non ha organo. La sensazione sì, è nel cuore, ma il pensiero non ha organo, non sta da nessuna parte, non è nel piede, non è nel cuore, non è nel fegato, non è sicuramente nel cervello, ma è qualcosa che si dà dove? Laddove agisce, laddove produce degli effetti. Quindi io produco dei significati interagendo con voi. Allora, quei significati dove sono? Non sono nel mio cervello, sono là fuori, sono nel mondo, sono nella vita, sono nelle pratiche, sono nelle esperienze. E questo è il punto da cui bisognerebbe partire, secondo me, per procedere ad una fondazione neurofenomenologica, diciamo, appunto, di questo dialogo tra la filosofia e la neuroscienza.
Tra l'altro, questa visione archeologica mi pare che qui nel libro sia ben ripresa da Leoni, proprio, che mi pare che riproponga questa archeologia, perché poi il filosofo radicale che ormai esiste il cervello, e quello stesso un prodotto, la nozione di cervello, insomma, una fenomenologia radicale, naturalmente può anche smontare tutta questa architettura.
E pongo i miei saluti agli accademici. Il mio principio è questo: quanto può influire la sfera materna? Cioè, io vivo nell'ombra della madre, nella sfera materna, perché in questa società, quando vedendo dai spot televisivi e tutto quanto, se una persona non ha superato la sfera materna, continua a parlare. Ecco, quanto può influire l'empatia nella sfera materna? Poi concorda lei che la mente è la conseguenza di un cervello. Le concorda questo, professore? La mente è la conseguenza. 200 miliardi microsecondo per mettere questo mio giudizio intervallato, ecco. Ma per non sconfinare il tema, volevo dire, l'empatia l'ombra della madre. Tante volte la mia empatia non è mia soggettiva dell'alter ego, io parlo a volte per l'ombra della mia madre,
cioè,
perché all'inizio io ho subito questo, che mi posso portare nella vita, posso arrivare al delirio e ritornare, e durante il cammino di ritorno io posso portare qualcosa di questo viaggio.
Ho capito, sì.
Tra l'altro, scusa, ma signora, volevo dire, non ci sono psicanalisti, mi sembra, in questo libro qua, perché sarebbe un interessante secondo
momento di scuola di Freud, no?
Infatti sono domande centrali, naturalmente.
Sì, e in effetti poi il problema della fenomenologia, il rapporto tra fenomenologia e psicanalisi, per certi versi è abbastanza simile al problema del rapporto tra fenomenologia e scienze cognitive, perché in entrambi i casi abbiamo a che fare con un livello sommerso della nostra esperienza, che in qualche modo ci appartiene, è nostro, però non è visibile a livello della descrizione fenomenologica. Allora come facciamo a riappropriarci? Come fa la fenomenologia a renderlo suo, a renderne conto? E la sua domanda è molto importante, però noto innanzitutto bisogna mettersi d'accordo su una cosa: ma la nostra mente allora esce fuori dal nostro cervello o esce fuori, oltre che dal nostro cervello, da tante altre cose, ad esempio anche da nostra madre, no? Quindi in un'impostazione di mente estesa, no, come si parla molto spesso oggi, tematizzare il concetto di mente vuol dire concepire la mente come l'effetto di rimbalzo di molteplici operazioni, di molteplici atti rispetto al quale noi siamo soggetti, e che diciamo vedono come attori non soltanto il nostro sostrato biologico, il cervello, eccetera eccetera, ma tutto quanto l'orizzonte della nostra esperienza e quindi le nostre interazioni con gli altri e quindi delle cose che abbiamo imparato fin da quando eravamo piccoli, quindi degli atti di cura rispetto a quali siamo stati soggetti fin dalle prime fasi della vita, quindi cure parentali, eccetera eccetera. E poi ovviamente anche lo sfondo, diciamo, simbolico che noi portiamo sempre con noi a livello inconscio. E la madre evidentemente, qui non è compito mio dirlo, ma sicuramente uno psicanalista lo può dire molto meglio di me, diciamo, svolge un ruolo in questa economia simbolica che è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda però il discorso neuroscientifico sui neuroni specchio, non ho particolari nozioni da aggiungere su questo tema, però ripeto che sicuramente è un aspetto estremamente importante.
Per un secondo, comunque veramente è importante, è bello anche perché apre questi spazi di relazione appunto con gli ambienti psicologici, ma anche psicanalitici, che effettivamente hanno uno sguardo molto intenso su questi problemi dell'empatia, appunto. Anche perché loro poi il sommerso lo ripropongono attraverso un racconto, naturalmente, cioè il modo in cui prendere coscienza di tutte quelle dinamiche di cui noi non ci accorgiamo ma che agiscono nel nostro comportamento è riraccontarlo. Forse il nostro professore dovrebbe riscrivere il racconto, attraverso la scrittura psicanalitica. Qualche altra osservazione? Allora direi che possiamo ringraziare il nostro relatore molto di averci presentato questa iniziativa e insomma un secondo incontro appunto magari con i psicanalisti. Grazie.